Bentornati a 108, puntata numero non lo so, ormai ho perso il conto. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia del trio, che è tornato ad essere un trio perché abbiamo recuperato dal triplo A Matteo Perfetti ed è lui il primo che saluto. Ciao Teo.
Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere tornato anche se non mi hanno pagato lo stipendio questa settimana.
bravo, subito dentro la puntata il buon Teo. Alex Cavatton, ciao anche a te.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Pier Mandoi, l'uomo del MLB Italia, sempre con noi, ormai non ci abbandona più.
Ciao ragazzi, e questa è la birra che sto prendendo in questo momento perché la puntata è a tema cerveza.
Esattamente, a tema birra, tra l'altro l'ho già annunciato su Twitter, ho ricavato un grafico da un pezzo di The Athletic che ho stile autogrill da Pier Mandoi e quindi capito, poi rubo anche contenuti, ma fa niente, tanto The Athletic non se ne accorgerà mai e non credo gli possa interessare questa cosa. Benissimo ragazzi, tanto per incominciare, i capellini di Cetuato sono bellissimi. E mi spiace che Matteo Perfetti non ne possa avere uno, sono veramente triste, mi sono frustato tutta la notte per questa cosa, però...
Giustamente nel 2000...
Le pace
nel 2020 che ci sono spedizioni in tutto il mondo rapide,
ma perché la devo pagare la spedizione? Spedisci il tuo culo da Berlino, spedisci il tuo culo da Berlino a Milano e facciamo prima
questa tra l'altro Teo, bisognava avvisarti che ieri sera abbiamo aperto il nuovo conto 2020 Matteo Perfetti al Mind the Gap, ovviamente.
Sì, giusto,
i vecchi capellini. Abbiamo messo in conto le matrici delle stampe e quanti erano, due giri di birra a testa?
Sì, io due sono stato gentile perché sono arrivato tardi. Un po' mi è spiaciuta questa cosa. Dovevo arrivare un po' prima così potevo rovinare maggiormente Matteo Perfetti. Però no, dai, adesso parte.
Però Santini ha bevuto una Sprite.
Sì, però Marco Santini, che stasera mi ha chiamato minacciandomi di morte per colpa vostra, bisogna ringraziarlo per i super cappellini che ci ha regalato. Oltre a quelli di 108 che non ci ha regalato nessuno, ce li siamo pagati ovviamente. Ma quelli che ci ha regalato Marco Santini sono dei pezzi di storia. Dei pezzi da museo, ma nel senso buono del termine. Vero Alex?
Vero, perché Santini si è presentato con un sacchetto stile sacchetto dell'immondizia trasparente, sì, pieno di cappellini originali, anni 80-90, tutta roba vintage da paura di tutte le squadre che ha pizzicato a livello di merchandising nei suoi viaggi di 30 anni di viaggi in America. Quindi vabbè, noi ieri sera abbiamo fatto follia.
Esatto, e stasera io ho ricevuto una chiamata di minacce dicendo: ma quanti cappellini sono rimasti di quelli che ti ho dato? Sai un po', ce ne sono ancora. Comunque Marco, non ti preoccupare, quello degli Houston Oilers non te lo tocchiamo, quello dei Jets non te lo tocchiamo, e altri un po' più che interessano un po' più a noi, Mets, Blue Jays. Alex ne ha portato via uno dei Suns. E poi Alex, qual era l'altro che ti sei preso? I Chicago Bears?
Ne ha trovato uno dei Bears, sì.
Ok, e Pierre si è preso quello dei Colorado Rockies, se non sbaglio.
Esatto, un bellissimo cappellino dei Colorado Rockies, per il quale ringrazio pubblicamente Marco.
Ok, fantastico. E quindi la serata di ieri è stata birra e cappellini. Ci siamo molto divertiti.
Però Marco si è preso un cappellino di 108
regalato da me, pagato e regalato da sottoscritto,
ragazzo, regalato dal baguette.
Esatto, mamma mia quei cappellini. Comunque, per i nostri amici ascoltatori, se volessero avere anche loro il cappellino di 108, se qualcuno fosse interessato ad averlo, ci può scrivere insomma in privato sui nostri account, tanto ci trovate, sapete dove trovarci.
Tanto su costa Twitter. Solo 95 euro.
Sì, sì, ma più costi di spedizione che montano intorno ai 50. Con 150 raga venite via facili, ve lo dico, cioè tranquilli.
Però ne vale la pena.
Sì, no, devo dire che sono venuti molto bene, sia quello classico grigio con la scritta in rosso e la patch laterale, che quello da camionista, che tanto piace a me, e che devo dire che ha riscosso successo anche da parte di mia moglie, che inizialmente me l'aveva bocciato e invece poi mi ha detto, quando l'ha visto stamattina, quando arriva, siamo visti stamattina, mi ha detto: cavolo, no, è bello, avevi ragione, dai, avete fatto una bella cosa. Vabbè, strano che mia moglie dica che ho fatto qualcosa di bello o di buono, ma va bene. Entriamo, dopo aver cazzeggiato per 5 minuti esatti, e volevo proprio tirare i primi 5 minuti così,
che bello.
Sì, davvero. Ho controllato l'orologio. Ho controllato il timer. Partiamo con quelli che sono quello che è l'argomento che ci sta tenendo compagnia. Ormai mi tocca dire questa cosa tutte le puntate. Da febbraio, da quando più o meno è partito, fine febbraio, da quando è partito tutto il caos del coronavirus, che ha inevitabilmente prima sospeso il training camp, poi ha rimandato l'inizio della stagione MLB. Una volta che si era trovato il protocollo sanitario adatto e che tutto sembrava essere stato allineato per l'inizio della stagione, sono iniziate le discussioni sulle economiche, diciamo, dai, facciamola così. Ovvero, sì. La discussione, lo sapete, facciamo un piccolo recap per chi magari fosse la prima volta che ci ascolta: da una parte ci sono i proprietari e la Major League Baseball, dall'altra parte l'associazione giocatori. Il contendere è come fare a pagare i giocatori. I giocatori vorrebbero essere pagati al 100% per partita, la facciamo facile, quindi se giochiamo 50 partite ci pagate per 50 partite, se ne giochiamo 70 per 70 e via così. I proprietari invece dicono: no, attenzione, noi abbiamo già perso un sacco di soldi, perché comunque non si potrà disputare tutta la stagione, si dovrà disputare a porte chiuse, quindi mancano tutti degli incassi, dovete accettare di avere un'ulteriore riduzione dello stipendio rispetto a quella concordata già a marzo. Pier, cosa è successo ieri? Perché c'è stata una nuova proposta da parte della Major League e c'è stato un nuovo rifiuto da parte dell'associazione dei giocatori.
Sì, io sul tema ho letto proprio questa mattina un articolo su The Athletic da parte di Ken Rosenthal, che inizia con questa frase molto ottimista. Dice: Major League Baseball is increasingly likely to be played in 2020. Ci sono sempre più possibilità che si giochi a baseball nel 2020, secondo le fonti di The Athletic. Il problema è che bisogna vedere bene come si giocherà nel 2020. Ieri c'è stata, come hai detto tu Andrea, una nuova proposta da parte della MLB, che sostanzialmente introduce una paga per i giocatori non del 100% a partita, ma del 75% se si dovesse disputare e completare la post-season, disputare i playoff, e 50% se invece i playoff dovessero essere annullati a causa di una seconda ondata di Covid-19. La MLB riteneva che questa proposta fosse un significativo passo avanti, perché in favore dei giocatori, oltre al fatto che ad esempio nella prossima off season non ci saranno la perdita di scelte al draft per le firme dei free agent, e questo farebbe recuperare un po' di soldi ai giocatori, comunque nel caso in cui la stagione dovesse andare a finire con una World Series, i giocatori guadagnerebbero circa un 15% in più di quanto non guadagnerebbero con lo stipendio pieno, ma per 50 partite. I giocatori da parte loro hanno visto la cosa come un passo indietro, in quanto i soldi di fatto garantiti sono di meno, perché non c'è la sicurezza che si arriverà a giocare e a finire la post season, e quindi i soldi garantiti sono il 50%, e quindi si è ritornati a questa specie di stallo ancora più acuito dal fatto che all'interno di questa proposta, alla quale i giocatori dovranno rispondere mercoledì, quindi il giorno in cui questo podcast esce, all'interno di questa proposta c'è l'obbligo da parte dei giocatori di firmare un disclaimer che esonera la Lega e le squadre di appartenenza da qualsiasi responsabilità in caso di contrazione di coronavirus, Covid-19 e quant'altro. E anche questa cosa non sta molto bene all'associazione dei giocatori. Quindi adesso le possibilità sono sostanzialmente due, come si dice ormai da tanto tempo. Si è arrivati a questo stallo, è necessario che presto si recuperi una situazione di fiducia tra le due parti, una situazione di fiducia che per un motivo o per l'altro è sempre mancata, e non abbiamo nemmeno le conoscenze per poter dire quale delle due parti abbia effettivamente ragione. O si recupera e si arriva a qualcosa, oppure la MLB può decidere da sola e unilateralmente di settare un calendario che, a quanto pare, secondo il calcolo di Manfred e dei proprietari, pagando il prezzo pieno può essere al massimo di 48 o 50 partite, e nel quale calendario tuttavia non ci potrebbero essere, perché quelli dovrebbero essere concordati con l'associazione dei giocatori, i playoff allargati a 14 o a 16 squadre che la MLB voleva introdurre per quest'anno o eventualmente anche per l'anno successivo. Quindi ci potremmo trovare davanti ad una regular season monca e a dei playoff forse poco, che riflettono poco ancora di più della regular season i reali valori in campo delle squadre, però probabilmente ci troveremo comunque di fronte al baseball. Tuttavia, un altro grosso problema è che se la MLB dovesse decidere di fare un calendario, poi i giocatori potrebbero decidere a loro volta di andare in tribunale per contestare questo calendario. Insomma, il tempo, anche questa settimana, posso concluderla così, il cronometro continua a ticchettare e non si arriva a nessun progresso.
Allora, secondo me ci sono da fare dei distinguo, cioè, o delle meglio, non dei distinguo, scusate, delle precisazioni che adesso faccio. Datemi un secondo. Allora, cosa c'è da chiarire sul discorso del 75%? Perché secondo me è importante per dare un quadro. Allora, i giocatori avevano a marzo sostanzialmente detto: va bene, voi ci pagate il 100% delle partite che giochiamo, partendo dal presupposto che giocheremo la metà delle partite, quindi 82, quindi avrebbero percepito in soldoni il 50% del loro stipendio. Il 75% che viene offerto dalla Lega dalla Major League in questo momento corrisponde nella realtà a un 35% sul 100, sul totale dello stipendio che un giocatore dovrebbe prendere. Certo. Esatto, e quindi questo è un grosso problema, perché noi parliamo di 75%, uno dice: cazzo, dai, 75%, 100%, tutto sommato siamo vicini. E no, nella realtà dei fatti, tradotto in soldi, vuol dire che, fatto 100, loro prendono 35 sullo stipendio totale. E qui mi pare che ci sia un grosso problema, perché comunque i giocatori vogliono essere pagati per tutte le partite che vengono giocate. Certo. Cioè, sono disposti magari a rinunciare a scendere dalla metà di quello che dovevano percepire. Cioè, inizialmente abbiamo detto, dovevano giocare 82 partite, avrebbero preso quindi la metà del loro contratto. Loro dicono: noi possiamo anche prendere meno della metà, ma non possiamo perdere neanche un dollaro in più. Cioè, se giochiamo 70 partite, dobbiamo essere pagati per 70 partite, perché altrimenti poi nella realtà dei fatti quello che noi andiamo a percepire è molto, ma molto di meno di quello che insomma ci eravamo detti a marzo. L'altro discorso che però secondo me va fatto, e l'ho cercato di sintetizzare bene in un tweet dell'altro giorno, è che qua non è un tanto un discorso, perché molti dicono, leggendo così sui commenti su Twitter: ah, vabbè, ma io vorrei vedere se il tuo datore di lavoro ti paga, diminuisse la quota ora per cui tu vieni pagato, tu non lo accetteresti mai. Attenzione, però qua non è un rapporto tra datore di lavoro e dipendente, in un certo senso lo è. Qua è più un rapporto tra azionisti di maggioranza e di minoranza di una stessa società. Quindi il discorso dei proprietari è volto a questo, come punto di base, secondo me, un po' questo concetto, ovvero facciamo parte tutti di una stessa famiglia. Noi proprietari stiamo perdendo tanti soldi, abbiamo già quantificato quello che perderemo a prescindere da tutto, e vogliamo cercare di diminuire le perdite. Per poterle diminuire il più possibile, voi giocatori ci dovete venire incontro, e quindi dovete accettare anche voi, come azionisti di un'azienda che è la Major League Baseball, dovete venirci incontro. Secondo me il problema grosso qua è, e poi chiedo anche ovviamente ad Alex e a Matteo, è che i giocatori, secondo me l'associazione dei giocatori in questo momento non vuole farsi vedere debole, perché poi nel 2021 c'è il rinnovo del CBA, del contratto collettivo. Sì. E quindi l'idea, secondo me, che c'è all'interno dell'associazione dei giocatori è: non è totalmente sbagliato quello che ci chiedono oggi, al netto di quello che poi magari potete leggere su Twitter, perché i giocatori stanno twittando e commentando anche abbastanza pesantemente, ma il problema non è tanto quello che succederà nel 2020, ma è il fatto che i giocatori, l'associazione dei giocatori, ha paura che se cedono adesso, quando poi si arriverà alla contrattazione nel 2021, loro saranno parte ancora più debole di quello che già non sono attualmente. Ci ricordiamo le discussioni dell'anno scorso sui contratti, sui free agent: Bryce Harper che firma a un mese della stagione, Manny Machado che firma a un mese della stagione, a soldi inferiori rispetto a quelli che ci si aspettava. È vero che questa off-season è stata un po' diversa, però insomma i giocatori ce l'hanno un po' in mente questa cosa qua. Cosa, e chiudo subito il discorso, qual è secondo me il grande problema? Che qua si rischia di star fermi 2 anni. perché quest'anno 2020, una stagione che doveva partire tranquillamente e c'era iniziato lo sprint training eccetera eccetera, non è e che come unico problema doveva avere quello sanitario, adesso sta affrontando un tema di contrattazioni a livello economico e non se ne sta venendo fuori. Se non se ne viene fuori adesso, immaginatevi cosa può succedere nel 2021. Alex.
Under, nel 2021 può succedere che come si sta fermi adesso si starà fermi nel 2021. Il problema è che giustamente, se andiamo a vedere quelli che sono gli interessi dei giocatori, i giocatori sono i protagonisti, sono quelli che tecnicamente hanno il coltello dalla parte del manico. Dall'altra parte però, insomma, per tutelare quelli che sono i loro super guadagni, ci sta rimettendo la faccia allo sport in questo senso. Siccome avete già affrontato voi, diciamo in maniera un po' più tecnica, io la butto un po' più in caciara, perché tanto dopo si parla di birre, abbiamo già iniziato a bere stasera, per cui il problema che è detto proprio in francese, io da tifoso incomincio a avermi un po' i coglioni pieni di questi atteggiamenti, di questi bracci di ferro, perché poi alla fine si era partiti a parlare di un problema di sanità, di salute, e siamo finiti inevitabilmente a uno scontro fatto di cifre a 6-0. Di conseguenza, il povero stronzo che ha voglia di guardarsi una partita di baseball e non ha ancora idea di quando questa sarà possibile, cioè, tecnicamente ne fa le spese lui, tant'è che io venerdì sera mi guarderò la Coppa Italia, sabato sera mi guarderò la Coppa Italia e tornerò nella mia miseria, nel senso, purtroppo alla fine ne fanno più che altro le spese i tifosi, che sono quelli che poi effettivamente danno da mangiare a questo mondo. Uno ha voglia di vedersi una partita e deve stare davanti allo scempio di miliardari che litigano per i soldi. E personalmente, visto che a questo punto ho spostato la discussione dal bar, dopo mesi che siamo qui a parlare più o meno delle stesse cose, però il motivo, la ragione che sta alla base di tutto è cambiata radicalmente, qua si è soverchiato tutto, c'è stato un upside down, nessuno ha più interesse a tutelare la salute, qua si vuole tutelare solo il conto in banca. Quindi per quanto riguarda Alex Cavatton, in questo momento, detta così papale papale, potete andare a fanculo.
Teo.
Ma io penso, allora, innanzitutto che effettivamente andandola a vedere sul discorso proprio dei numeri, il 35% dello stipendio effettivamente è un po' pochino, anche se stiamo parlando di un sacco di soldi, comunque sono prestazioni sportive, si parla di un sacco di soldi che farebbero i proprietari con diritti televisivi eccetera eccetera, l'avete già detto voi, effettivamente è un po' poco. Però qui il problema potrebbe diventare molto molto grande, come dici tu, c'è il rischio di saltare due stagioni complete di baseball, e questo fa già male di per sé, ma soprattutto potrebbe saltare proprio la faccia di uno sport che nelle ultime due decadi ha perso sempre sempre più tifosi, sempre sempre più ascoltatori. Adesso io trovo che la soluzione del pagamento dilazionato in più esercizi, secondo me, era fattibile. Bravo. Nel senso, il 100% dello stipendio non te lo possiamo dare, però ti possiamo garantire una percentuale, che adesso io non sono un economista, però può variare da un 60-70% a un 90% in base a quelli che sono gli ascolti che si faranno, gli introiti che si faranno, e potevano risolverla così, nel senso dilazionare il pagamento di quest'anno, visto che i soldi non ci sono, nelle prossime annate.
Ma non è vero che i soldi non ci sono.
Però Alex, fermo. Però Alex, scusami, fai finire Teo, poi rispondo a quello che stai dicendo te e poi tu mi mandi a cagare. Però fai finire Teo, che così andiamo un po' con ordine. Vai Teo.
No, effettivamente i soldi totali della quadra non ci sono, quindi appunto fare una dilazione del pagamento dello stipendio in più esercizi esercizi, anche se un giocatore finisce il contratto alla fine di quest'anno.
Bobby Bonilla comunque... sta pigliando ancora i soldi dai Mets o da chi per loro, non gioca da 150 anni.
E fino al 2051 li prende i soldi,
capisci? Cioè, quindi non,
esattamente, quindi quello non era assolutamente il problema, cioè si sarebbe risolta in una maniera molto semplice. I giocatori facevano la loro parte di associazione compatta dura che non si tira indietro, i proprietari facevano anche loro la loro bella figura, e soprattutto il baseball aveva un mese di vetrina dove c'era solo quello sport in America e poteva recuperare tutto il terreno perso in queste appunto due decadi. Così si sono giocati faccia, marketing, e adesso probabilmente, speriamo di no, rischiano anche di saltare due stagioni complete. Quindi hanno proprio buttato via un'occasione d'oro, secondo
me. Per rispondere, tanto bravo Teo che hai tirato fuori il discorso del è saltata quella finestra di quel mese che avrebbe veramente aiutato tanto a livello di visibilità, di popolarità al baseball. Era una cosa che mi ero dimenticato di dire, che volevo dire anche io. Alex, poi ti lascio ovviamente controbattere. Bisogna però uscire un attimino, permettimi il termine, dal discorso populista del il proprietario fa tanti soldi, è un billionaire, e alla fine non è vero che non hai soldi. Allora, qua è business. È business per i giocatori e business per i proprietari, e io non ho apprezzato, ed è per quello che sono un po' più schierato dalla parte dei proprietari rispetto a quelli dei giocatori, perché a me non sta bene il discorso che hanno fatto i giocatori quando sostengono per insomma cercare di giustificare la loro parte e dire noi non andiamo dietro di un centimetro, dicono i proprietari hanno fatto tanti soldi in questi anni e quindi adesso sono loro che devono fare un sacrificio. Cioè, questa cosa qua, ragazzi, non esiste. Non esiste, anche perché il baseball è l'unico sport dove i contratti sono completamente garantiti. Quindi i giocatori non possono ricordarsi solo, lasciate perdere le cifre e le quantità di soldi. Ok, il proprietario fa il proprietario, il giocatore fa il giocatore. Gerrit Cole ha firmato un contratto di 345 milioni completamente garantiti. Quando voi raccontate questa cosa ai giocatori di football e ai giocatori di basket, provate a chiederglielo cosa pensano dei contratti del baseball. Quindi, cioè, il fatto che siano i proprietari... Ecco, il fatto che siano i proprietari che devono fare il passo indietro perché avete fatto i soldi nel corso del tempo, ma non è un discorso che non esiste. Qua è un discorso di fare il bene di uno sport, e perché il fare il bene di uno sport come risultato ha che i contratti che i giocatori potranno andare a firmare nel futuro saranno ancora migliori. Il rischio che si sta paventando con questa situazione è che fra due anni, quando prima o poi l'accordo nel CBA lo troveranno, perché non è che non giocheranno più a baseball, i contratti siano peggiori di quelli attuali, perché avrei perso due anni, perché avrei perso credibilità, perché gli introiti saranno diminuiti, e quindi i giocatori che oggi ne stanno facendo un fatto di principio saranno quelli che alla fine pagheranno il conto di tutto questo discorso. Quindi occhio a fare questo tipo di questo tipo di ragionamenti, perché tanto poi alla fine i proprietari restano billionaires, mentre i giocatori no, anche perché non tutti sono Gerrit Cole, non tutti sono Strasburg, non tutti sono Scherzer, non tutti sono Bryce Harper. Quindi, cioè, si va in un terreno minato se si inizia a dire tu devi farlo perché sei quello che dei due sta meglio. Ma che cazzo, cioè, non è un discorso qua, ragazzi, ripeto, è lavoro. E quando parliamo di lavoro, è lavoro per tutti, è lavoro anche per i proprietari. Cioè, non è che i proprietari stanno facendo beneficenza a star dentro nella Major League. Prego, Alex, rispondimi ovviamente come
no,
meglio
pensi. Allora,
meglio
discorso, Andre, il tuo discorso non fa assolutamente una piega. Tant'è che la mia posizione fa un passo indietro nei confronti dei giocatori e nei confronti dei proprietari. Nel senso, io in questo momento ce l'ho un po' con tutti, perché purtroppo la situazione non è, cioè, io non è che ho preso le parti di uno nello specifico, semplicemente in un momento dove le attività chiudono, io personalmente, Alex Cavaton, ho perso parecchi soldi durante questi tre mesi, e non conosco una persona sulla faccia del mio mondo che non abbia la stessa cosa da dirmi o che non mi abbia detto la stessa cosa. Non so voi come siete messi con le vostre
tutti
aziende,
uguali,
ok? E noi siamo gente normale, siamo gente che va la mattina a lavorare, torna a casa la sera che puzza di sudore, perché siamo faticatori, ci diamo da fare, ci guadagniamo la nostra pagnotta, e a fronte di una vita umile che conduciamo e che comunque non ti permette il tenore o tutto quello che poi si possono permettere le classi privilegiate degli atleti, degli sportivi, al di là del fatto che non ci siano solo giocatori come Garrett Cole, ma quelli che giocano con Garrett Cole alla sera vanno a mangiare con Garrett Cole, mi spiego. Il discorso è un altro, il discorso è una classe privilegiata che vi viene a fare le proteste su un discorso di salario in una fase storica come questa, dove il mondo è cambiato, dove la gente perde lavoro, perde soldi, perde dignità e in alcuni casi perde anche la vita. Se poi alla fine decido che non ho più voglia di stare dietro a questi cialtroni che litigano per i milioni di euro, non faccio altro che girarmi dall'altra parte e vado avanti a fare qualcos'altro, perché poi a un certo punto si sorpassano dei paletti che sono a livello umano, secondo me, invalicabili per questioni di rispetto, capito? Perché poi con me, quando perdi la credibilità, l'hai persa per sempre. È un po' come la roba del ciclismo. Io ho smesso, sono cresciuto da piccolino guardando le biciclette con mio nonno. Dopo il decimo anno che questi si dopano, fanno, brigano, disfano e saltano tutto, per me non ha più senso. Guarda, è morta, quella roba lì è morta, non esiste più. In questo caso, se le dinamiche si devono continuare ad evolvere in questa maniera e non si trova un punto di incontro in tempi brevi, addirittura rischiando di bruciarti la stagione successiva per sto braccio di ferro, capisci che, nel senso, di vedere miliardari che litigano, c'ho altro da fare nella vita, vaffanculo.
Assolutamente. Pierre, vuoi chiudere tu? Guarda, così posso... poi passiamo. Certo.
Sì, posso aggiungere che sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, Andrea, con riferimento alla necessità che ci sia una collaborazione, un rapporto di fiducia tra due entità che dovrebbero fare il bene di entrambe, perché il bene comune porta alla crescita di tutti, sono principi base sostanzialmente economici. Io infatti la cosa che forse sta causando di più, a mio parere, questo stallo è il fatto che la MLB stia dicendo: ok, io avrò queste perdite e quindi per questo motivo occorre accettare queste diminuzioni salariali. E tuttavia quello che i giocatori chiedono, l'ha chiesto Scherzer in un tweet qualche settimana fa, è un po' di trasparenza dal punto di vista delle cifre economiche, dal punto di vista di queste cose qui, perché io credo che nel momento in cui la MLB va a rilasciare, dovesse andare completamente a rilasciare tutti i documenti finanziari e dire: ok ragazzi, queste sono davvero le perdite, invece di dire perderemo 6 miliardi senza portare i documenti a supporto, è logico che la fiducia viene meno da parte dei giocatori nei confronti della Lega. Qui quindi serve che la MLB faccia un passo avanti, secondo me, nella direzione della trasparenza, e che i giocatori corrispettivamente ovviamente si possano rendere disponibili ad ulteriori concessioni, magari eventualmente dal punto di vista economico, che non si mantengano su queste tesi così, così radicali, perché come avete detto voi, tutti hanno tutto da perdere.
Pier, io sono d'accordo, poi chiudiamo qua il discorso. Io sono perfettamente d'accordo, posso anche capire la richiesta di Scherzer, ma la richiesta di Scherzer ha un sottinteso: voi ci avete sempre inculato. E io,
vero, io sono d'accordo che l'hanno sempre inculati.
Sì, ma li hanno sempre portati a casa loro i loro soldi. Cioè, è quello, secondo me, il ragionamento sbagliato di fondo. È chiaro che in questa situazione è un po' diverso, cioè, nel senso che se io, datore di lavoro, comunque io e Major League, io proprietario, ti chiedo di fare un sacrificio, io sono disposto a farlo nel momento in cui tutte le carte sono disposte in tavola, quindi voglio chiarezza. Poi questa cosa posso capire. Per me però, in un rapporto, parlo da imprenditore, quando una delle due parti pensa o parte dal presupposto che l'altra lo stia inculando, non si arriva mai da nessuna parte. Questo, ma non nel baseball, nella vita. Questo è il problema. Per cui al giocatore non andrà mai bene, neanche nel momento in cui ti faranno vedere quello che ti vogliono far vedere, perché comunque tanto ti fanno vedere quello che ti vogliono far vedere. Comunque, discorso chiuso, a posto così, abbiamo fatto 15 minuti di dibattito, mi sembra più che sufficiente. Secondo punto della scaletta è la top 9 della birra, perché questa sera, ragazzi, abbiamo deciso di parlare di birra, perché la birra è una parte fondamentale nel baseball, soprattutto per gli spettatori, ma anche per i giocatori che ne bevono in grandi quantità dopo aver giocato. Pier, hai preparato una top 9, poi faremo insomma una chiacchiera scazzata e scanzonata, più che scazzata, noi sulla birra in generale, il nostro rapporto tra birra e baseball. Vai Pier, prego Pier.
Sì, ho preparato una top 9 perché in questo periodo appunto così buio è bello ogni tanto chiudere gli occhi, immaginarsi allo stadio a guardare una partita magari con una bella birra in mano. Personalmente a me mancano anche le birre che bevo per dimenticare quando gli Yankees fanno 0 su 25 con i corridori in posizione playoff, per esempio. E comunque non esiste al mondo una coppiata più naturale di quella tra baseball e birra, e spesso le due sono così strettamente legate. Le due cose, chi apprezza il buon baseball apprezza anche il divino nettare a base di orzo e luppolo. E quindi con la Craft Beer Revolution, che ha fatto proliferare negli Stati Uniti un sacco di birrifici artigianali ottime, microbreweries, sono nate un sacco di birre ispirate al National Pastime. Ve ne elenchiamo 9, fuori classifica un paio di birre di cui abbiamo già parlato, o su 108 su MLB Italia, quella di Kevin Youkilis, la Greek God of Hops, creata da lui dopo la sua carriera da giocatore, e la Trash Can Banger IPA di Departed Souls, ispirata allo scandalo degli Houston Astros. Ma andiamo al dunque. Numero 9, la Willie Mays Ace, è prodotta dalla Seven Seas nello stato di Washington. Al suo interno ci sono fiocchi d'avena e 4 nuove varietà di luppoli, chiaramente ispirata a Willie Mays Ace, il velocissimo esterno del film Major League, che aveva più di qualche problema in battuta. Il birrificio invita tutti a rubarne una lattina, come Ace rubava le basi. Al numero 8 ci sono le birre di Bull Durham, perché all'interno dello stadio dei Durham Bulls, la squadra di Tipro A resa famosa dal film con Kevin Costner, c'è un birrificio che produce delle birre non a chilometro zero, a metro zero per i tifosi. Questo birrificio si chiama Bull Durham Brewing Company, produce una lager leggerina e una IPA bianca, comunque molto buone. Alla numero 7, le birre della Left Field Brewery, perché ci sono dei birrifici interamente dedicati a prodotti a tema baseball. Uno ovviamente a Cooperstown, dove c'è la Hall of Fame, e questo di Cooperstown produce una birra diversa per ogni nuovo Hall of Famer, ma la più bella è quella di Reggie Jackson, Mr. Oktoberfest. Mentre l'altra birreria è la Left Field di Toronto, Canada. Birre con i nomi più vari, dalla 643 Double IPA, double perché doppio gioco, alla Mary's Asterisco. Ma la più bella è una Double IPA dal sentore di arancia, la Disco Demolition Night, di cui si è già parlato in qualche puntata di questo podcast. E numero 6, un record per tutti i gusti. Broken Bat Brewery di Milwaukee, Wisconsin. Sono due stout praticamente uguali. Una è invecchiata in botte di legno, ma sostanzialmente hanno un sapore molto simile. Una si chiama 755 The King e la bevono quelli che credono che il record di fuoricampo ancora appartenga a Enkeron. E poi c'è la 762 asterisco, tra virgolette, The King, invece per gli estimatori di Barry Bonds. E insomma, crediamo di sapere a quale fazione appartenga chi ha ideato queste birre. Numero 5, non potevamo non aggiungere una birra proveniente dal Giappone, la Bo Beer di Bobby Valentine. Prodotta dalla Sapporo nel 2005, dopo che Valentine aveva portato i Cibalotte Marines a vincere il loro primo titolo nazionale in più di 30 anni, questa birra è una lager e ha il faccione stilizzato di Bobby V sulla lattina. Nella versione standard dice We're Number One, nella versione light dice Building Our Dream. Alla numero 4, la Pack Face Lemon. Molti conoscono la storia della baseball card di Bill Ripken dell'89. C'era lui che impugnava la mazza e sul pomello c'era scritto a pennarello nero Fuckface. Se ne accorsero, la carta venne presto modificata e ritirata dal mercato, diventò una rarità da collezionisti e ha anche ispirato questa birra della RAR Brewing del Maryland. È una birra sour, quindi acida, esattamente come Bill Ripken. Numero 3, la birra di Joe Maddon. Alex, tu eri a Chicago nel 2015, ti ricordi cosa... Quale consiglio diede Joe Maddon a Javier Baez il giorno del suo debutto in MLB?
Di bere della birra.
No, gli disse gli disse try not to suck, prova a non fare schifo. E questa birra è stata prodotta proprio con la collaborazione dell'ex manager dei Cubs, che sperava appunto che la birra non facesse proprio schifo. Alla numero 2 c'è la serie Derek Jeter. Sono due birre prodotte da un birrificio in Virginia, che peraltro ci tiene a far sapere di non avere l'approvazione del vero Derek Jeter. E ci sono una doppia IPA e una tripla IPA, dedicate al capitano degli Yankees. I produttori garantiscono che dopo due o tre della prima, gradazione 8%, ti viene da dire I'm Derek Jeter. Dopo due o tre della seconda, invece si passa You're Derek Jeter! e questa è la numero 2. Ma la più bella è stata creata dalla Drake Brewing Company insieme a due altri birrifici artigianali californiani. È una Indian Pale Ale con note di limone e zenzero, ma soprattutto con l'uso di lieviti geneticamente modificati. E ovviamente non poteva avere un nome più adatto se non Steroid Era Enhanced IPA.
Grande. Allora, io su questo, dato bravo Pier, io su questo argomento voglio aggiungere un paio di curiosità. Vabbè, la prima è relativa ai Brewers, che sono i birrai, che è l'unica franchigia che ha all'interno del proprio nome, insomma, il concetto di birra. La cosa simpatica, che io neanche conoscevo, è che c'è stato un tempo, non credo lo facciano più, però sicuramente all'inizio del 10, quindi in anni 2012, 2013, eccetera, eccetera, i Brewers in pre-season giocavano una partita con la maglia, con la traduzione del loro nome in una lingua. E una volta si sono presentati in campo con una maglia con scritto Birrai, perché avevano deciso di tradurre il loro nome in italiano. E tra l'altro una divisa che mi ricorda più quella messicana, la casacca era verde con delle strisce rosse, il cappellino tutto rosso, ma è proprio una roba messicana che è italiana, essendo noi gli azzurri, ma fa niente. E nel 2013 si decise per il polacco e quindi diventarono i Milwaukee Piwowarów, che vabbè, soltanto a dirlo mi viene il mal di testa. E vabbè, questa era l'unica curiosità che vi potevo regalare relativamente a una squadra dove però si beve la miglior birra nei ballpark, perché nell'articolo di The Athletic, ma ce n'era uscito uno del Washington Post già nel 2014, si cercava di stilare la classifica tra dove si beve la miglior birra super buona, dove si trova una buona birra in generale da bere, e poi soprattutto l'accessibilità, perché insomma gli stadi ballpark sono grandi e non in tutti i punti dello stadio si poteva arrivare a assaggiare tutti i tipi di birra. Dal 2014 a oggi, in controtendenza con quelli che sono stati i risultati della squadra, devo dire, mi verrebbe da dire, la squadra numero uno per birre all'interno dei ballpark, sia per scelta che per qualità che per accessibilità, sono i Seattle Mariners. Un po' perché nella zona Washington è dove si sono sviluppati i primi birrifici artigianali, alcuni super famosi. Tra l'altro, una delle birre che si beve allo stadio dei Mariners, Pierre ce l'ha portata all'ultima grigliata fatta qua a casa mia non più tardi di 14-15 giorni fa. Comunque, tanto per dirvi, al ballpark dei Mariners il rapporto tra birre artigianali e birre industriali è di 4-1, cioè quindi per 4 birre artigianali ce n'è una commerciale. Nel 2000, sempre intorno al 2013-2014, l'altro miglior ballpark dove potevate andarvi a bere della birra era quello di Cincinnati, che è dopo Seattle il posto dove un po' è esploso il fenomeno della craft beer, ovvero appunto le birre quelle artigianali. Sono arrivati a proporre all'interno di una stagione più di 140 birre diverse all'interno del ballpark, praticamente una birra diversa a partita. Se avete voglia, andate a vedere, anzi di più, due birre diverse a partita, giocando la metà solo delle partite in casa, come ovvio che sia. In questa classifica, al tempo, quindi stiamo parlando 2013-2014, nel fondo della classifica potevate trovare il Cubs e i Rays. Cubs attualmente sono ancora in fondo alla classifica, quindi a Chicago potreste anche pensare di vedere sponda Wrigley Field, potreste pensare anche di vedere del buon baseball, ma sicuramente non bevete della buona birra. Mentre i Rays sono saliti in classifica e oggi sono una delle squadre che propone la migliore qualità di birra. Chiudo dicendovi che Seattle è sempre in testa, al secondo posto però ci sono i Padres, seguiti subito, incalzano subito dietro i Cleveland Indians. Quindi ragazzi, se avete voglia di bervi della buona birra e vedervi del baseball, non sempre magari ottimo, dovete andare o a Seattle o a Cleveland o a San Diego. Queste erano le cose che volevo aggiungere. Quello che invece voglio chiedere ai miei amici è: che birra bevete voi durante una partita? Cioè, avete delle birre particolari che utilizzate mentre seguite le vostre squadre del cuore, o basta bere?
Io personalmente mi preferisco mantenermi sul leggero e sul fresco, specialmente all'inizio della serata, quindi molte blanche, anche IPA non necessariamente super strong, però proprio perché deve essere, secondo me, la birra una cosa proprio che scorre veloce mentre tu guardi l'azione sul campo, e poi magari alzo un attimo la gradazione verso la fine della partita, dipende dal risultato. Però
Alex?
Ma allora, io posso confermare intanto quanto si diceva su Chicago, nel senso che la Ice Fat Bud Light, che è quello che viene gridato dall'omino, dal signore che porta in giro le birre, che costa $9.75 a Guarantee Raid Field, che è una birraccia, ti danno una birra da mezzo litro, ma la Bud Light è in realtà acqua che sa di birra. Però allo stesso tempo c'è da dire che nei locali, nei pub, invece questo è un po'... succede qualcosa di diverso, secondo me, rispetto a quello che succede nel football, dove si, a parere mio, si consuma molta, molta, molta più birra rispetto che durante le partite di baseball. Ma al di là di questo, ad esempio a Chicago c'è la PBR, che è la Pabst Blue Ribbon, che è una delle birre più economiche, in realtà è can beer, quindi nel senso è cheap, ed è quelle birre ne bevi veramente 70 lattine e solo quando hai finito di berla ti rendi conto di come sei messo in generale. E, però poi durante le partite di baseball io ho un ricordo diverso, nel senso che si usa bere qualcosa di un pochettino più corposo, con un po' più di qualità. E vabbè, ad esempio a Chicago va tantissimo la Goose Island, che è una birra di Chicago. Mm-hmm. E c'è in giro, l'ho vista anche qui da qualche parte a Milano, alla spillatrice con la testa di un'oca, non so se ci avete mai fatto caso, però vabbè. Mentre io di solito quando decido di andare pesante con le birre è durante la domenica, e ho sempre il mio compagno di squadra Luca Cellerino che si presenta a casa con il sestetto di birre, un bel cestello da 66 di Moretti familiare, che è quella che si beve. Sì, no, noi siamo della generazione un po' più fantoziana, quindi vabbè, ci piace la 66 familiare. E personalmente io prediligo la birra in lattina, quindi se trovo delle birre in lattina che vanno via belle fresche, però non cose pesanti durante la partita di baseball.
Ok, Teo? Vediamo se in Germania l'uso è un po' diverso.
Io, essendo in Germania, sto fedele alla birra tedesca e vado di Störtebeker, che è anche, oltre a essere una craft beer anch'essa, è sponsor della Lega di Baseball tedesca, quindi rimango anche in tema.
Bravo, bravo, Teo.
E vado di Keller Bier 14.02, che significa birra di cantina 14.02, che è molto in stile baseball, quindi lineare, elegante, però ogni tanto ha quella nota aromatica, quella nota un po' frizzantina, che un po' sono le partite di baseball, quindi il colpo di scena, l'home run. Quindi io direi che questa è la birra perfetta per guardare le partite in Germania.
Ok, perfetto. Allora, invece io vi dico cosa faccio. Io parto sempre o con IPA o con Weiss, che sono in generale le mie birre preferite. Poi ovviamente adesso non sto a entrare nello specifico delle marche piuttosto che dei birrifici artigianali che le producono. Comunque IPA o Weiss per iniziare la partita. Se poi la partita vira a sud, come spesso capita quando guardo i Boston Red Sox, soprattutto l'anno scorso, allora alzo la gradazione alcolica. Io sono un amante della Chuff e di solito ne ho sempre un paio di bottiglie. Se siamo sotto 5-0, 6-0 dopo un paio di inning, bevo una bottiglia di Chuff che sono 75 centilitri e basta, svengo sul divano, muoio e la mattina mi sveglio e so.
Poi quanto è finita la partita. Ti sale la ciucca balorda e...
Esatto, sì, no, io sono così. No, l'anno scorso per esempio, quando Tanaka lanciò quel famoso, così giusto per tornare su cose che non abbiamo mai detto, quando Tanaka lanciò quel famoso il primo inning a Londra, ero ubriaco alla fine del primo inning perché l'avevo data su. Nonostante io fossi
tipo... anche la London Series Beer, c'era
la Chuff, ti aveva tradito.
Sì, no, mi aveva tradito, mi aveva salvato dalle ostie che stavo lanciando. E siccome c'erano i bambini, perché essendo a Londra la partita era presto, così mi sono ucciso così. Allora, io devo dire che prediligo le birre leggere. Comunque, in generale, non mi piace bere, cioè la Chuff mi piace, forse l'unica birra con gradazione alcolica un po' interessante che mi concedo. Per il resto, a me piacciono le birre tranquille perché a me piace berne tante. E quindi non posso assolutamente permettermi di bere birre sopra i 5 gradi e mezzo. Sono a rischio di morire dopo 10 minuti. E l'altro grosso problema è il numero di volte che devo andare in bagno. Teo Perfetti era con me a Londra e credo di essermi alzato quasi 50 volte durante Red Sox New York Yankees. Ma questa è un'altra storia. Io ricordo
tra
anche
la London Series Beer, terribile, veramente.
Sì, ma io mi ricordo
acqua
anche
sporca.
Teo, io ti vorrei ricordare il panino da 25 pound con cui ti sei presentato al settimo inning. Che era una cosa terribile, ma noi l'abbiamo mangiato tutto. Fame folle.
Lo tenevamo in mano in tre.
In tre, davvero. Sì, sì. Era una roba fuori dal mondo. Vabbè, solo a Londra. Infatti, tra l'altro, mi dispiace che tutto questo lo sto raccontando anche con un po' di nostalgia e di amarezza, perché questo weekend doveva essere quello delle London Series a cui tutti noi avremmo assistito. L'unica cosa che mi sento di dire, spezzo una lancia a favore della Major League, il rimborso dei biglietti è stato istantaneo. Cioè, le London Series sono state annullate il lunedì, io il martedì avevo il rimborso sulla carta di credito dei biglietti. Cioè, una roba che l'NBA proprio ciao. Sto ancora aspettando i soldi di Knicks Warriors. Mi hanno scritto questa settimana che prima o poi me li daranno. Grazie, amici dell'NBA. Vi voglio bene. Va bene, dai, siamo riusciti
li
a fare...
Li ha già spesi Dolan.
Sì, va, facile. Va bene, andiamo veloci con KBO e in generale il baseball asiatico. Piccolo recap, lo facciamo una volta ogni 15 giorni, sempre a cura di Pierre. E poi chiudiamo con la prima base di Alex Cavatton, con sottofondo musicale di assoluto livello.
Sì, molto molto rapidamente, in questo inizio settimana si sta svolgendo uno scontro da tre partite tra la prima e la seconda squadra del campionato coreano, cioè gli NC Dinos e i Doosan Bears.
Mamma mia, sono stato male stamattina, mamma mia.
E la prima partita è finita 12-8 in favore degli NC Dinos.
3-0 dopo mezzo inning, mi veniva da vomitare. Vabbè, andiamo avanti.
E comunque gli NC Dinos che hanno, con questa vittoria, hanno raggiunto la 24esima vittoria in 30 partite, una situazione praticamente storica, un inizio storico, e 5 partite di distanza rispetto alla seconda in classifica, appunto i Bears. Stanno facendo molto bene anche i Samsung Lions, che sì, sono ancora sotto quota 500, ma non avevano grandissime pretese per ciò che concerne quest'anno, grazie anche alle prestazioni di giocatori come Tyler Saladino, che sta continuando anche grazie al suo baffo a fare davvero bene. I Kiwon Heroes anche stanno facendo ottime cose, in particolare Eric Jokic, un lanciatore praticamente pochissimo conosciuto negli Stati Uniti, ma che sta lanciando davvero bene, un mancino con una ERA di 1,49 e una WHIP di 0,94, quindi per niente male. E continua invece a battere un sacco Roberto Ramos degli LG Twins, e ci si chiede, magari i Rockies in questo momento si stanno chiedendo perché l'hanno lasciato andare in Corea. Novità dagli Hanwha Eagles, che sono la squadra più disastrata della Lega, nonostante Pokémon che stanno lì a guardarsi le partite. Ne hanno perse 14 consecutive e il manager ovviamente è stato costretto a dimettersi, e successivamente hanno spostato 10 veterani nelle minor league e hanno praticamente promosso un sacco di giovani. Adesso sono la squadra più giovane della Lega, ma ovviamente continueranno ad avere un bel po' di problemi. Infine un'ultima notizia, un rumor: pare che Matt Harvey, il Dark Knight, l'ex Dark Knight di New York Mets, sembri interessato a trasferirsi in Corea. A Taiwan invece, ancora più rapidamente, i Monkeys sono ancora in testa, ma i Brothers
L'hanno dilapidato il vantaggio, Pierre, esatto. Dilla com'è.
L'hanno dilapidato, manca solo, infatti fra le due squadre c'è solo una partita di vantaggio. E il principale colpevole forse è l'attacco dei Monkeys, che è diminuito molto di livello, tant'è che Chu Yushen, che aveva battuto 11 fuori campo nei primi 15 giorni o qualcosa di questo tipo, è andato in uno slump incredibile. A un certo punto il manager ha detto: ok, tu adesso batti ottavo nel lineup. È riuscito a battere un altro fuori campo il giorno stesso in cui è stato fatto battere ottavo, però comunque la sua squadra continua ad annaspare anche a causa del bullpen che non è il massimo. La ERA di squadra è 5,61, ma d'altronde la migliore delle quattro ERA è 5,07, quindi non è che stiamo dicendo cose così. Però si è visto un bellissimo inside the park home run.
L'ho visto anch'io, sì, l'ho visto anch'io. Highlights su Twitter, perché seguo anche, sfortunatamente seguo anche l'account della Lega taiwanese. Oggi ho visto anche gli highlights della partita, robe veramente difficili da digerire. Va bene, io non so di che cosa ci dovrà parlare Alex Cavazzoni, no, il campionato taiwanese è da eliminare, c'è quattro squadre, c'è 20 partite, una roba brutta da vedere. Va bene, mentre quello invece coreano, assolutamente, seguitelo. Alex, io non so di che cazzo devi parlare tu, però mi hai fatto scaricare questa canzone, e quindi io te la metto. Prego, a te il microfono.
Allora, oggi facciamo un po' di jamming baseball e il bus di prima base con Alex ferma a 3537 Farmdale Avenue. Qui dal 1937 scendono centinaia di studenti che frequentano la Susan Miller Dorsey High School, e tra questi c'è Charles Theodore. Siamo a Los Angeles in California. L'istituto pubblico che oggi serve i quartieri di Baldwin Hills, Baldwin Village, Laviers Park, Jefferson Park e parzialmente le zone di West Adams e Crenshaw prende nome da Susan Miller Dorsey, che è la prima sovrintendente donna nelle scuole nella storia delle scuole pubbliche di Los Angeles. La scuola è una delle realtà più frequentate dalla popolazione afroamericana, che, conti alla mano, tocca mediamente il 55% delle iscrizioni, mentre il restante 45% è di matrice latina. Il punto di incontro nelle Americhe degli idiomi africani e caraibici è la Giamaica, e credo che non sia una casualità che Charles Davis, detto Chili, una volta trasferitosi all'età di 10 anni da Kingston a Los Angeles, si è passato proprio da quella scuola. Che dire, probabilmente forze che si attraggono e che in qualche maniera sono predestinate ad incontrarsi. Gli uffici di San Francisco, dove operano i Giants, vengono informati dagli scouter della Baia che un giovane talento giamaicano che gioca nell'outfield è arrivato sulla piazza. Così nel 1977 MLB June Amateur Draft, al round numero 11, i Giants pescano dal mazzo e si trovano in mano un jolly. Il valore della pesca resta ignoto per qualche tempo, perché nessuno, nemmeno Chili stesso, sapeva che il battitore poteva colpire da switch hitter. Infatti, fino all'arrivo nelle minors, Chili batteva e lanciava solo col braccio destro, ma in delle pratiche di allenamento provò a cambiare il lato del piatto, scoprendo che il controllo in battuta era presente anche sul sinistro. Una delle caratteristiche che prediligo in assoluto nel gioco del baseball è che certamente rende più valido il valore di chi rende più alto il valore di chi la possiede, e di gran lunga molto più alto. Il debutto di Chili avviene il 10 aprile 1981, quando il manager Frank Robinson decide di dare una chance al 21enne giamaicano. È la seconda gara di campionato al Candlestick Park. I Giants, avanti 2-0, si fanno rimontare e scavalcare nel punteggio dai San Diego Padres, che negli ultimi inning segnano un punto a parziale, passando avanti 4-2. Chili subentra al prima base Enos Cable come pinch hitter e si becca uno strike indesiderato. I Giants perdono quella sfida ed il primo anno di Davis finisce con la mediocrità di un rookie da undicesimo round, che fa il pari con il record del team californiano. Il secondo anno, però, la presa di coscienza è cresciuta in modo esponenziale ed il modo in cui Chili gioca diventa determinante, al punto che il battitore arriva quarto nella corsa al riconoscimento di MLB Rookie of the Year 1982. I suoi numeri dicono 19 home run, 76 RBI, 24 basi rubate, con una media battuta di 2,61 che nel giro di un paio d'anni volerà a 315, quindi pazzesco. merce rara non solo per il dono divino di essere uno switch hitter, ma anche perché a distanza di 40 anni Chili sarà il giocatore più rappresentativo proveniente dall'isola di Out of Many, One People. Sono infatti solo 4 gli atleti giamaicani di baseball professionistici che hanno solcato i diamanti della Major League Baseball. Chili fu il primo ad entrarci, seguirono le sue orme Devon White, Rolando Rooms e Justin Masterson, il quale di giamaicano ha poco nulla se non il fatto di essere nato anch'esso a Kingston, mentre il padre lavorava come preside della Jamaica Theological Seminary prima di trasferirsi a Fort Wayne in Indiana. Alla battuta pulito, disciplinato e potente quanto basta, veloce nel rubare le basi, ed insieme a questo Chili registrò persino un rilievo sul monte di lancio nel 1993 affrontando 7 battitori dei Texas Rangers, tutti eliminati senza concedere hit, walk e punti. Unica sbavatura, se così si può dire, è la palla lanciata addosso a José Canseco durante gli ultimi 2 inning di quella sfida. E poi c'è quella breakout performance del 1984 al Rivenford Stadium di Cincinnati col 4-4 personale, mentre i suoi compagni di squadra totalizzarono 3 valide complessivamente nel 5-2 contro i Reds. Perfezione replicata nel 4-4, questa volta con 2 botte fuori campo, nel 1987 contro i Padres, vendicando quello strike dell'esordio che gli era rimasto sul groppone per anni. L'avventura di Chili si trascina dietro una carriera da 350 home run, 1372 RBI, un 2,74 di media in 19 anni di swing, 3 anelli, dei quali 2 vinti con gli Yankees e 1 con i Minnesota Twins, in cui batté 2 home run nelle World Series 91 contro i Braves di Atlanta, poi strappate con l'1-0 nel decimo inning della combattutissima gara 7. Se esiste una ragione per la quale Chili non sia ancora stato inserito nella Hall of Fame del baseball, personalmente non la conosco, ma non importa, perché we're jamming, jamming till the jam is through.
Sto facendo ascoltare la canzone. No, lo dico ai ragazzi che non la sentono, voi che ci state ascoltando la sentite. Va bene, non c'era modo migliore per chiudere questa puntata in cui abbiamo parlato, vabbè, di lotte tra billionaires e millionaires, abbiamo parlato di birra, ricordatevelo Seattle, Cleveland, San Diego, tra l'altro Seattle e San Diego sono anche 2 belle città, che fanno abbastanza cagare, però vabbè, ci sono gli Indians, c'è la birra buona, ci potete sempre pensare, la classifica la trovate sul mio account Twitter, e quindi se volete sapere ballpark per ballpark dove potete andare a rifocillarvi al meglio, lì lo trovate. Non mi resta che salutare i miei compagni di sventura e sperando che prima o poi, insomma, questa stagione maledetta inizi e anche per noi sia un attimino più facile organizzare le puntate. Detto ciò, 56 minuti 44 secondi mentre parlo. Un abbraccio ad Alex Cavatton.
Un abbraccio a tutti ragazzi.
Un abbraccio a Pier Mandoi, stavo decidendo chi salutare per prima.
Ti abbracciare.
Un abbraccio a tutti, e anche oggi Loretta l'abbiamo portata a casa.
Fantastico. Un abbraccio a Matteo Perfetti.
Un abbraccio a tutti ragazzi, we jamming.
E sulle note della nostra bellissima sigla, un abbraccio anche da parte mia. Ci sentiamo settimana prossima con 108. Ciao!